E volevo leggere due brani, un salmo e un brano da Giosuè, dal libro di Giosuè, capitolo 2. Partiamo da quello, Giosuè capitolo 2. Il brano non è lunghissimo, ma è un po' lunghino, però passa bene perché racconta una storia. Immaginatevi di essere lì in questa situazione che ora leggeremo. E dice così: Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim due spie e disse loro: Andate, esaminate il paese e Gerico. Quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Rab e vi alloggiarono. E fra tutti i posti vanno in casa di una prostituta. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: Ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab: Fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: È vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma io non sapevo di dove fossero. E quando si stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano e dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall'Egitto, e quello che faceste ai due re degli Amorei di là dal Giordano, Sihon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno, e non è più rimasto coraggio in alcuno, per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nel cielo e qua giù sulla terra. Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un segno sicuro, che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quello che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte. E quegli uomini risposero: Siamo pronti a dare la nostra vita per voi, se non divulgate questo nostro affare. E quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Allora li calò giù dalla finestra con una fune. Infatti la sua casa era addossata alle mura della città, e lei stava di casa sulle mura. E disse loro: Andate verso il monte, affinché non vi incontrino i vostri inseguitori, e rimanetevi nascosti per 3 giorni, fino al ritorno di coloro che vi inseguono. Poi andrete per la vostra strada. E quegli uomini dissero: Noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Quando entreremo nel paese, attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso. Radunerai presso di te in casa tuo padre, tua madre, tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo se uno gli metterà le mani addosso. Se tu divulghi questo nostro affare, saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare. E lei disse: Sia come dite. Poi li congedò e quelli se ne andarono. E lei attaccò la cordicella rossa alla finestra. Quelli dunque partirono e se ne andarono al monte, dove rimasero per 3 giorni, fino al ritorno di quelli che li rincorrevano, i quali cercarono per tutta la strada, ma non li trovarono. E quei due uomini ritornarono, scesero dal monte, oltrepassarono il Giordano, andarono da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quello che era loro successo. Essi dissero a Giosuè: Certo, il Signore ha dato in mano nostra il paese, e già tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a noi. Questo è un brano. L'altro è un salmo, il Salmo 46, che dice così: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Sono due brani, sembrano un po' distanti tra loro, ma vedremo che non sono poi così tanto distanti. Cominciamo sul mettere un attimo i nostri occhi, la nostra attenzione sul brano di Rab, quello di Giosuè. Siamo prima della presa di Gerico. Giosuè è accampato un po' lontano, non è intorno a Gerico in questo momento, stanno lontani, manda due spie per visitare questa città, questa Gerico, perché il Signore non fa le cose come a volte si pensa noi, non si chiede, il Signore fa. Il Signore si muove secondo anche i movimenti nostri, perché dice un proverbio, mi sembra sia, che dice: invano vegliano le guardie se il Signore non veglia lui la città. Invano vegliano le guardie, ma le guardie devono vegliare. Il nostro compito è fare quello che dobbiamo fare. Poi il Signore interverrà in quello che stiamo facendo, ma non possiamo pensare che il Signore evangelizzi al posto nostro, che il Signore guarisca al posto nostro, che il Signore faccia le cose al posto nostro. Noi dobbiamo fare la nostra parte. Allora, ecco, in questo senso, invano vegliano le guardie. Dice, allora, se tanto deve essere il Signore a proteggere la città, a che serve vegliare, a che serve fare la guardia? Tanto ci sa il Signore. No, le guardie e chi veglia ci deve stare. E così Giosuè manda avanti a esplorare il paese due spie. E non si fa le cose improvvisate con il Signore. A volte siamo un po' improvvisati, ma non ci si deve improvvisare. Organizziamo bene i nostri passi, la nostra vita. Cerchiamo di organizzare bene quella che è l'evangelizzazione verso i nostri mariti, le nostre mogli non convertite, per esempio, o verso i nostri figli. Organizziamo, studiamo un piano. Non preghiamo e basta. È importante pregare, ma poi l'azione è importante. È importante esserci nella battaglia, la cosiddetta, quando a volte parliamo, dice la battaglia è del Signore, ma noi ci dobbiamo presentare. Ma quale battaglia? La battaglia della salvezza per i nostri cari, per esempio. È facile, tra virgolette, stare a pregare. A volte è difficile anche pregare, viene sonno. Però non è solo quello. Serve la preghiera, ma serve anche una gestione delle nostre azioni per poter essere efficaci. E così Giosuè manda queste due spie nel paese, sanno già in fede, il Signore gli ha detto che avrebbero preso Gerico, ma lo stesso organizza, manda due spie e queste due spie si ritrovano in casa di una prostituta perché? Perché devono essere in qualche modo aiutati, protetti da quello che sono l'esercito, il popolo che avrebbe voluto ucciderli per difendere la loro propria città. Che non ci dimentichiamo, Giosuè e Israele cercano di attaccare Gerico, ma Gerico si deve difendere. E allora queste due spie guardano un po', cercano di capire un po' com'è la situazione nel paese e vengono a sapere che gli abitanti di Gerico hanno paura di Israele, perché Rab gli racconta, gli dice: noi da quando abbiamo sentito parlare del fatto che voi siete, il vostro Dio vi ha fatto passare il mare rosso all'asciutto, del fatto che avete conquistato le due città, dice prima di noi, dice noi il nostro cuore ci è venuto meno, dice la gente ha paura a sentire che voi siete qui e state per arrivare. E questo fa capire un po' la situazione alle spie, che effettivamente il Signore gli darà nelle loro mani Gerico, perché ha già preparato la situazione. Vedete, le cose spirituali non sono lontane, si vedono. Le spie vanno da Giosuè a raccontare, che dice sì, certamente, lo abbiamo letto alla fine del capitolo, dice certamente il Signore ci darà nelle nostre mani Gerico. Perché dicono questo? Dal che lo hanno capito? Hanno fede? Ma non solo fede, hanno visto, hanno testato con i loro occhi, con i loro sensi, con le loro esperienze, che la gente lì ha paura. E quindi il Signore ha in qualche modo preparato il terreno affinché quella conquista ci possa essere. Allora noi dobbiamo sì fare la nostra parte, noi dobbiamo essere accorti. Poi certamente il Signore manderà in atto il suo piano, ma non lo manda in atto se noi non aderiamo. Se Giosuè avesse lasciato le due spie nell'accampamento, se si fosse alzato una mattina dice andiamo vai, si va a prendere Gerico, si va a prendere Gerico, passano giorni, giorni e giorni prima che le spie che sono state mandate, cioè da quando le spie sono state mandate a quando poi sarà effettivamente presa Gerico. Perché anche il piano di attacco è particolare. Non si va e si improvvisa una presa di una città così. Cioè, ma tanto ce la dà il Signore, quindi ce l'ha promesso, noi andiamo, poi il Signore farà il resto. No, ci si organizza. E allora si accampano intorno alla città, poi sapete la storia, no? Fanno un giro delle mura il primo giorno, un giro delle mura al secondo giorno, un giro delle mura al terzo giorno, e quanti giorni passano? 7, prima che cada Gerico. Ma è tutto organizzato, non è improvvisato. Non ci si improvvisa cristiani. Cristiani siamo perché abbiamo creduto, come ci ricordava il Babbo stamani, nel sacrificio di Cristo, ma poi la nostra vita deve essere organizzata dalla guida del Signore e dello Spirito Santo. Certo, tante cose sono improvvisate nella nostra vita. Gli imprevisti, le situazioni che non possiamo programmare, che non possiamo prevedere, ma il Signore è con noi. E in questi imprevisti vediamo proprio lo Spirito, la vita che in qualche modo scorre e che ci fa essere pronti anche quando non lo saremmo. Ma per il resto dobbiamo programmare le nostre azioni e i nostri atti, secondo quello che il Signore ci dà. Non è che a tutti è chiesto di essere evangelisti. Testimoni sì, evangelisti non a tutti è chiesto. Oppure di aiutare il prossimo, non è che dobbiamo aiutarli per forza. Quando il Signore ci rivela qualcuno, ci mette qualcuno nel nostro cuore, programmiamo il nostro fare. Dice, oggi lo chiamo, prima prego, poi lo chiamo, poi lo vado a trovare, sento quello che mi dice, sento un po', tasto il terreno, vedo com'è la condizione per cercare eventualmente, perché non si va a trovare le persone così. Si vanno a trovare se hanno piacere. Allora prima si chiamano, si sente se hanno piacere di essere andati a trovare, di presentarsi a casa loro, se preferiscono uscire fuori da casa loro. Magari non ci vogliano tre piedi a casa. Dobbiamo muoverci con circospezione, con attenzione, per non ferire, per non buttare tutto all'aria. Non ci si può improvvisare. E quindi ecco che questa Gerico, così fortificata su queste mura, cade. Il settimo giorno cade. Fanno 7 volte il giro delle mura e poi anche lì mi sono chiesto, ma com'è possibile? Questi tutti i giorni fanno un giro, il settimo giorno fanno 7 giri, ma già al secondo il popolo avrebbe dovuto dire, oh ma dalle mura passiamo, non si tira 2 frecce, qualcosa, facciamogli fuori, questi sono qui che girottolano, non fanno nulla, suonano. Poi anche quello è particolare. Non vanno avanti le guardie, vanno avanti i cantori. Chi cantava andava avanti. La cosa più importante nelle cose del Signore è la lode dell'andare avanti, perché prepara lo spirito, perché prepara in qualche modo le orecchie spirituali. E perché si canta ai culti prima e poi si fa il messaggio e non viceversa? A volte anche dopo, ma spesso viene prima perché il canto prepara a ricevere, all'ascolto, prepara in qualche modo il nostro spirito e ci prepara alle battaglie anche a volte. Le grida, cioè gridate forte, perché le grida caricano, danno forza, in qualche modo si prende forza da quelli che sono le grida. È psicologia, ma il Signore lo diceva, cioè, alzate il popolo gridava a gran voce davanti a Dio. È una lode, ma è anche un prendere forza nelle promesse e nelle parole di Dio. E quante volte ci sarà capitato di gridare, a volte per disperazione, ma impariamo a farlo anche quando siamo atterrati, per tirarsi su, per dire no, il Signore è con me. Quelle grida spirituali dello spirito nell'anima di Davide, che gridava e diceva anima mia, loda il Signore. E se lo diceva gridando, dice non ti abbattere anima mia. Perché diceva non abbatterti? Perché era già abbattuta. Quindi capitano quei momenti. ma non ci arrendiamo, non, in qualche modo non vacilliamo. Fermi nelle parole, nelle promesse del Signore, come la promessa che aveva fatto a Giosuè, di essere sempre con lui, dice io sarò con te. E le promesse, le parole che Dio dava a Giosuè per il popolo si sono adempiute. Gerico è caduta, la battaglia è stata vinta per l'ubbidienza di queste persone, l'ubbidienza in fede, per il desiderio di vedere compiersi quelle promesse. Perché dice, sì, allora se il Signore ci darà, no, vabbè, allora aspettiamo. Poi quando il Signore ci darà Gerico, si prenderà. No, che aspettiamo? Andiamo a prenderla. E questa Rab, questa prostituta, l'ultima probabilmente di a livello morale, di una persona che potrebbe essere scartata, è l'unica che viene salvata insieme alla sua famiglia. E guardate che, voglio far vedere una cosa un attimo dall'alto, guardando dagli occhi di Dio. Due spie vanno in casa di Rab, Rab gli chiede di essere salvata nel momento che poi verrà presa la città, loro gli promettono di sì, mettono i loro limiti, dice sì, non ti si aiuta se tu fa così, così e così, se no, cioè, va bene, allora voi fate così, mi giurate questo, però va bene, ok, allora ci siamo accordati. Una volta trovato l'accordo, questi tornano all'accampamento, dopo essersi nascosti 3 giorni, poi dopo 3 giorni tornano all'accampamento, gli raccontano a Giosuè quello che è successo, e Giosuè dopo, se lo leggete poi nelle vostre case più avanti, dirà al popolo, prima di entrare in Gerico, dice, ricordatevi di non toccare quella casa, e poi dirà alle due spie, voi andate a quella casa lì, da Rab, e portatela fuori, la salvate, lei e tutti quelli che sono dentro, la portate fuori dall'accampamento, fuori dalla città e fuori dall'accampamento di Israele, ce la mettete al sicuro. Vedete, la promessa di due diventa, la promessa di queste due spie diventa un obbligo per tutto il popolo. Due persone si sono impegnate, hanno giurato, e Giosuè avrebbe potuto dire, vabbè, affari vostri, avete fatto questo giuramento, ma chi ve l'ha chiesto? Perché avete fatto così? No, cioè voi avete giurato, ecco, allora diventa un problema di tutti, questo giuramento. Tutti dobbiamo rispettare questo giuramento, nessuno tocchi la casa di Rab. Questo per dire che, come Chiesa, il problema di uno è il problema di tutti. L'impegno di uno serve l'impegno e la forza di tutti affinché tutti insieme possiamo andare avanti. Perché il Signore, probabilmente Giosuè aveva avuto anche questa, non so che si chiama la rivelazione, ma sentiva dentro di sé che era giusto, avrà sentito anche lui che era giusta questa promessa che avevano fatto. E quindi si è sentito obbligato, come se lui stesso avesse giurato a questa donna. E tutto questo il Signore dall'alto interviene in un modo incredibile, perché gli hanno promesso che sarebbero stati salvati e risparmiati tutti quelli che erano nella casa. C'è un problema, loro ancora non sapevano come Dio avrebbe fatto per dargli la città, giusto? Avrebbero potuto pensare, dice, noi ti si promette che quelli in casa tua, noi ti si aiuta, ti si salva la vita. Perché quando poi si entra per le mura, si fa un po' di guerra, si ammazza tutti. Il problema nasce quando poi vengano a sapere che dovevano girare intorno alle mura perché sarebbero crollate le mura. Come crollano le mura? Ma gli si è promesso che quelli in casa, e lei stava sulle mura, dice la scrittura, la sua casa era sulle mura. Ma se crollano le mura, cioè la prima cosa che casca la sua casa. E non gli si è fatto una promessa, però. E anche Giosuè è a conoscenza di questo. Però gli dice, quando entreremo, andate subito in quella casa. Che fede! Cioè, ma crollano le mura, ma quella rimarrà in piedi in qualche modo. Perché sennò non gli avrebbe detto, andiamo in quella casa. Dice, ma speriamo che le macerie, andate a vedere nelle macerie se raccattate qualche corpo, perché qui il Signore mi ha detto che crollano le mura, muoiono tutti, no? Quindi la promessa di queste due spie diventa una promessa anche di Dio. Le spie che fanno una promessa a questa prostituta diventa obbligato anche Dio, che in qualche modo fa crollare le mura, tranne quella casa. La casa di Rab, della prostituta, resta in piedi. Non crollano tutte le mura, un pezzo resta su. Ma Già è strano che con le grida crollano delle mura, a maggior ragione che ne crolla solo un pezzo, e un pezzo resta su, proprio quello che serviva. Allora, vedete in questa storia quanta fede, quanto impegno gli uni per gli altri. Le spie vanno avanti per il popolo, per il loro popolo, che sarebbero dovuti poi entrare a prenderne possesso. E gli succede, capita, ci sono degli imprevisti, devono fare una negoziazione. E questa ci ha salvato, via, sì, promettiamogli la salvezza, ma poi dopo dipende da noi la salvezza di lei. No, non dipende da noi. Però loro si impegnano, al punto di dire: noi daremo la nostra vita per te e per i tuoi se solo restano in casa, se no ne siamo sciolti. Si impegnano, prendano posizione, potremmo dire, si usa questa parola a volte, ma prendere posizione direi che è più un prendersi un impegno verso qualcuno. E in questo prendersi l'impegno, Dio stesso lo prende con noi: non ti farò bugiardo. Le cose andranno così, vedrai la mia liberazione. Avrebbero potuto in qualche modo rimanere anche sconvolti da questo. Dice: ma si crolla le mura, si è detto il loro sangue ricadrà su di noi. Fermi nella fede, nelle promesse di Dio. E allora arriviamo al Salmo, che dice così: Dio è per noi un rifugio e una forza. Che cos'è un rifugio? È un luogo sicuro dove stare, di protezione, una casa. Nelle nostre quattro mura ci si sente tranquilli, ci si sente calmi, non siamo in un luogo sconosciuto, non siamo in un luogo straniero, siamo in casa. Conosciamo bene le nostre mura di casa, quindi in qualche modo ci sentiamo accolti, protetti, al sicuro. E il Signore è per noi un rifugio e una forza. E quanta forza avrà avuto Rahab nella sua casa, sicura, considerata un rifugio da lei, quando in quel momento comincia a vedere la città cadere, comincia a vedere le mura crollare, e lei resta in piedi, la sua casa resta in piedi, e comincia a vedere che il popolo, come già sapeva, quelli che aveva incontrato magari per strada fino al giorno prima, cominciano a morire, cominciano a cadere, e lei in casa è protetta da tutto ciò. Il Signore è un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Avrà avuto paura, avrà avuto difficoltà Rab nel credere, avrà vacillato nella sua fede. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare. E la terra è sconvolta, gli sta crollando la città intorno, quella in cui lei abitava. La sua vita la sta perdendo, tutto ciò che conosceva fino al giorno prima. Immaginiamoci le vostre abitudini, le nostre abitudini. Qui magari siete abituati ad andare al mercato il sabato, magari incontrate il vicino di casa tornando a casa la sera, magari un saluto a qualcuno. Finito tutto, non incontrerete più nessuno dei volti che vedete solitamente, non ci sarà più un mercato, non ci sarà più niente, tutto quello che conoscete, finito, distrutto, entra un popolo straniero. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se quello che ci circonda è sconvolto in qualche modo, si smuove, casca, si sposta. Se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. Che significa questo? È un po' è poetico, ma nella Bibbia ha una valenza il mare e i monti. Il mare nella Bibbia molto spesso è paragonato ai popoli, all'agitazione delle acque, è paragonata all'agitazione della gente, delle persone, del mondo, dell'umanità. E i monti invece danno un'idea di stabilità, di certezza, di sicurezza, tante volte associata a Dio, il Monte Santo, il Monte, era qualcosa di stabile. Le parole di Dio vengono date spesso da un monte, per dire che sono stabili, sono ferme, sono parole che reggano, che restano, che rimangono. E invece in questo caso il Salmo dice: non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare. Chi sono questi monti? Potremmo essere noi questi monti, che siamo smossi in mezzo al mare, in qualche modo vacilliamo dal movimento di questa umanità, di queste popolazioni. E che cosa si smuove in noi? Le nostre certezze, le nostre idee, i nostri punti fermi, la nostra fede si smuove a volte di fronte alle circostanze la circostanza, alle situazioni che ci stanno intorno. Ci sentiamo scuotere. Se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti, abbiamo paura a volte di quello che sentiamo al telegiornale, di quello che può essere il futuro, di quello che sta per avvenire. La parola apocalisse a volte fa paura e quindi in qualche modo ci sentiamo un po' venire meno la fede. Allora diciamo, Signore, la preghiera, Signore aiutaci, Signore sostienici, Signore tienici in fede, in forza, ci appelliamo a te, cioè, che cos'altro possiamo avere? Al verso 4 dice però, c'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. E il luogo santo della dimora dell'Altissimo qual è? Qual è la dimora dell'Altissimo? Nel Nuovo Testamento c'è scritto, la Chiesa è la casa dell'Altissimo. Il Signore abita in mezzo a noi come Chiesa, poi anche dentro di noi, siamo il Tempio dello Spirito Santo. Ma in questo caso parla di dimora dell'Altissimo. Il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Io ci rivedo la Chiesa, il Signore è in mezzo a noi, il luogo santo, santo perché è il Signore che è in mezzo a noi, che ci santifica, santo perché è Lui che ci rende idonei per quello che è la nostra chiamata. Dio si trova in essa, nella dimora dell'Altissimo, Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Ecco che allora la Chiesa non può vacillare. Le persone sì, noi vacilliamo, diciamo, allora se si vacilla noi, si vacilla la Chiesa. Sì e no. Sì, perché le persone vacillano, ma la Chiesa insieme non vacilla, perché laddove io vacillo trovo dei sostegni da parte vostra che mi rimettono in forze, mi riportano sulle promesse di Dio, sulla certezza della sua parola. E quando voi sarete scossi, ci sarò io che sono stato da voi aiutato prima per sostenervi e rinsaldare di nuovo le vostre radici e le vostre fondamenta, così come voi fate con me e come si dovrebbe fare gli uni gli altri. Ecco perché la Chiesa non viene smossa, perché se anche viene smossa una parte, c'è l'altra per sostenere. E quindi come Chiesa non possiamo essere smossi, perché Dio è in mezzo a noi, nelle difficoltà Dio interviene, abbiamo visto con Rab. Laddove tutto sembra cadere, laddove la Chiesa sembra finire e morire, la Chiesa non è morta, la Chiesa non finisce, perché il Signore la tiene in vita, perché il Signore abita lì, è la sua dimora, come ha protetto la dimora di Rab, così proteggerà la nostra dimora. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Lo chiama il Signore degli eserciti. Il Signore degli eserciti è uno che va avanti, che spacca tutto, distrugge tutto, non c'è nemico che tenga. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Il Signore degli eserciti fa cose stupende. Vediamo cosa. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Il Signore degli eserciti fa cessare la guerra. E che Signore degli eserciti è? Un Signore degli eserciti che fa finire le guerre. Allora non c'è bisogno dell'esercito. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Il Signore odia la guerra. Il Signore distrugge queste cose. Dice, ma nella terra ci sono tante guerre. Certo che ci sono tante guerre, ma quante il Signore ha evitato che se ne formasse? Non lo sappiamo. Vediamo quelle che ci sono, ma quante non ce ne sono? E ce ne potrebbero magari essere. Quante volte il Signore magari permette la guerra per un po' e poi dice stop? E noi come vediamo, quale chiave di lettura abbiamo per questo mondo, per questa umanità oggi? Perché è importante come cristiani, credo, soprattutto in questo anno, da qui in avanti, e non solo questo anno, ma nel futuro, ci sarà sempre più richiesto di dare delle risposte alle persone. Ma non è richiesto perché ci verranno a fare domande, non necessariamente, ma come modo di vivere. Che chiave di lettura abbiamo per questo mondo? Per le guerre, per il male nel mondo, per quello che è il futuro? Quali certezze abbiamo nella nostra vita? Quali parole di speranza possiamo dare agli altri? Prima dobbiamo averne noi. Cerchiamo la speranza nella nostra vita, cerchiamo la speranza in questo anno, la speranza fondata sulla parola di Dio, su quello che il Signore promette, su quello che il Signore dice. Non una speranza aleatoria, come posso dire, impalpabile, ma qualcosa di tangibile. Come Paolo, quando era su una nave che stava naufragando, stavano morendo, buttano tutto quello che ci avevano a mare, perdono tutto il carico per cercare di sopravvivere. Tutto l'equipaggio ha paura, sta per morire, viene meno, e Paolo gli dice: non vi preoccupate, perché il Signore ha detto che nessuno perirà. La nostra vita sarà preservata. Però, gli dice anche, mangiate, perché questo contribuirà alla vostra salvezza. E certo, se non mangiate, poi morite. Cioè, non è che il Signore ci deve tenere in vita senza mangiare. La nostra parte bisogna farla. E Paolo gli dice, sì, qualcosa di tangibile. La speranza è certezza, in questo caso, perché diventa fede in Paolo. Ma negli altri è solo speranza. Dice, ma speriamo ci si salvi qui, ci ha detto di sì lui. Sì, però ora questa cosa è sicura, ma intanto mangiate. Perché anche questo serve, qualcosa di pratico. Impariamo a essere pratici nelle cose di Dio, perché il mondo ha bisogno di questo. Non, ma affidati a Dio, il Signore ti benedirà e ti guarirà. No, affidati a Dio, il Signore ti guarirà, tu fai questo e questo. Fai questo e fai questo, perché questo servirà. Cominciamo a essere profeti, a parlare in nome di Dio. E come si fa? Si deve prima cercare la voce di Dio nel nostro cuore e nella nostra mente. Dobbiamo abituare la nostra vita spirituale a ascoltare Dio, in modo da poter essere di benedizione per gli altri, esattamente come è successo a Rab. Promettetemi questo. E sembra quasi che abbiano una rivelazione le due spie, perché gli dicano di sì, scendano, e poi dice, aspetta un po', facciamo così, va bene, noi faremo quello che tu dici, ma prima di tutto dovete stare in casa. Seconda cosa, devi appendere fuori dalla finestra per la quale tu ci fai calare un filo rosso. Ma perché queste cose? Loro sapevano da che casa scendevano. Bastava dire a Giosuè, guarda, facci andare alla casa di Rab che ci ha aiutato, tanto si sa dove abita. Ci siamo stati qualche tempo lì, insomma, si è capito, poi ci ha fatto scendere, si è capito, si è segnato. No, lo fa fare a lei. Però è una cosa spirituale, una cosa profetica, perché ci ricorda Gesù. Se tu credi in Gesù, sei al sicuro col suo sangue, questo filo rosso. Ma com'è possibile che migliaia di anni prima viene fuori questo collegamento? Da che gli è venuto alle spie, che erano lì per uccidere, per guardare, per entrare, per qualche modo preparare il popolo a distruggere delle vite, di essere così profeti? Perché quello è un segno profetico. Non importa qual è la tua vita, qual è la tua condizione spirituale, la tua condizione morale, ma se sei nella casa, sei al sicuro. E non è solo lì, la scrittura lo dice anche con il passaggio, per esempio, della Pasqua, con Mosè. Quelli che saranno in casa, dopo aver messo il sangue sull'architrave e gli stipiti della porta, l'angelo della morte passerà oltre. Non guarda in casa chi c'è. Guarda chi è fuori casa, l'angelo. Te sei fuori casa? Ucciso, morto. Solo chi è in casa è salvato. Delinquenti, assassini, egiziani, ebrei, non importa se sei in casa. Se sei in casa sei al sicuro. E se sei fuori che ci sono problemi. Ma loro, soldati, sono profeti in quel momento. Gli dice, sì, facciamo così, però metti un segno, un filo rosso attaccato alla finestra, e dice, basterebbe quello, no? Dice, state anche in casa, non uscite, perché la fede ci fa scudo. Se siamo nella fede, allora siamo al sicuro. Ma la fede in Gesù, quel segno rosso serve per quello. Non è una fede qualsiasi, è una fede con un segno visibile, il sangue di Gesù nella nostra vita. Quindi, in questo anno che viene in modo particolare, cominciamo a prepararci per questo, perché i momenti difficili ce ne saranno sempre di più. Non credo che si andrà troppo a migliorare. Magari si migliorerà da una parte, ma si peggiorerà da altre. Non è un messaggio di sconfitta, perché Gerico cade, ma è un messaggio di speranza, perché siamo come Rab, siamo nella parte che rimane, siamo nella parte che sopravvive, siamo nella parte che in qualche modo è testimonianza per gli altri. Siamo nella parte non solo di colui che resta e che vince, ma nella parte di coloro che possono salvare vite. Come lei ha salvato, senza che gli altri lo sapessero, la vita dei genitori, dei fratelli e dei loro parenti, perché li ha tirati a casa sua. Quindi, non dico dobbiamo, ma siamo così, da Dio, chiamati a questo, a testimoniare, a portare persone in casa, che non è questa denominazione, non è questa chiesa necessariamente, ma portarle a Cristo, con la nostra vita, con il nostro modo di fare, con i nostri segni visibili esteriori. E quando il mondo vacilla, quando le cose cominciano a crollare, la nostra fede ci resta come testimonianza per gli altri. E allora si rifugieranno le persone dove trovano stabilità, in un mondo instabile. E la stabilità si è persa da tempo e si continuerà a perdere sempre di più. Prima c'era una stabilità perché rispettavi il carabiniere, rispettavi il professore, rispettavi l'anziano, rispettavi le autorità in generale. Oggi non si rispettano più nessuno, si è cominciato a perdere fiducia nei poliziotti e nelle autorità, si è cominciato a perdere fiducia nei politici, si è cominciato a perdere fiducia nelle autorità scolastiche, nei professori. Una volta, se un professore o una maestra diceva qualcosa, riprendeva il suo figliolo, il figliolo ai genitori diceva: la maestra mi ha brontolato, tum, gliene davano sopra. Oggi no, tum si fa a professori, e non trattare così mio figliolo, non ti permettere. Le autorità sono state un po' stravolte. Ma queste cose non sono da Dio, però. Non che fanno bene le autorità a trattare male noi, no, ma nemmeno noi a ribellarci all'autorità. Il Signore dice: siate sottomessi all'autorità. A quale autorità diceva? Faceva riferimento. Mi sembra Paolo lo dice, vero? E faceva riferimento alle autorità romane, a quelle autorità che ti prendevano e ti crocifiggevano, ci mettevano 2 secondi a crocifiggerti. State sottomessi a quell'autorità lì. E noi ci si lamenta delle nostre? Impariamo a essere cristiani pratici. Invece di lamentarci tanto, cominciamo a intercedere per i nostri governanti, le nostre autorità. A cominciare da quelle che abbiamo vicine, il datore di lavoro, il pastore che a volte rompe le scatole, e altre autorità che ci sono. Cominciamo a intercedere per queste autorità e poi via via sempre più su, perché maggiori sono le responsabilità, maggiori sono anche i problemi, e le decisioni che devono prendere sono più difficili. È facile essere sottomessi alle persone che ci vogliono bene, ma quando poi si deve essere sottomessi ai romani diventa più difficile. Rab si è sottomessa a coloro che avrebbero distrutto la sua città, si è sottomessa a coloro che avrebbero conquistato la loro città, che avrebbe rovinato la sua vita. Si è sottomessa e ne ha avuto però ricompensa. Ha avuto salva la vita lei e quelli che erano con lei. Siamo fermi nelle mani di Dio, nelle promesse di Dio, nelle parole di Dio, nel suo spirito. Ricerchiamo la presenza di Dio. Non so che chiave di lettura date a questo tempo, ma è una chiave di lettura in cui il mare si comincia a muovere, anzi già si sta muovendo bene, sta schiumando, ci sono rumori, si sta scuotendo le fondamenta, si è perso, stavo dicendo anche questo prima, si è perso proprio la stabilità, non solo dell'autorità in queste cose, ma addirittura anche l'identità sessuale si sta perdendo, non c'è più una stabilità. È chiaro che se nasco maschio sarò maschio, se no, no, non è più chiaro neanche quello. La stabilità comincia a mancare in questo mondo. Rimaniamo fermi nelle cose di Dio. Qualora venissero anche discorsi sul Signore, attenzione a YouTube, attenzione a Facebook, attenzione a quello che ascoltate. A volte io ho sentito dei messaggi che sembrano buoni, ma quando dentro, a ragionamento, a parole, torna tutto. Poi dentro sentite che qualcosa stride, fermatevi. Perché si muove qualcosa? Perché non mi sento tranquillo a sentire queste parole? Poi tu le vai a ascoltare per bene, tu le analizzi e tu vedi che dietro nascondano un inghippo. Torna all'inizio, torna in superficie, ma se vai in profondità qualcosa non torna più. È basato su, cioè la base, il fondamento di quei discorsi sono sbagliati. Quindi state attenti a cosa ascoltate. imparate a avere, impariamo a avere il discernimento delle cose di Dio. Tante volte viene da dentro, non viene dal ragionamento. Il ragionamento viene dopo, perché poi si scoprono, vengano alla luce e si capiscano. Ma all'inizio è difficile riconoscerli. Dobbiamo stare attenti, in modo che non ci sia persona che possa essere sviata, che possa essere in qualche modo preda di persone che il Signore chiama falsi profeti, falsi apostoli, falsi cristi. E non è che il Signore viene una persona e dice: ah, io sono il Cristo, eh? Cioè nessuno gli crederebbe. Il problema è che questi falsi cristi non si presentano come il Cristo, si presentano magari come l'unto dell'Eterno. Che vuol dire Cristo? Dice: io sono l'unto del Signore. Allora sei il Cristo. Vediamo un po'. Ce n'è tante di persone. Ora mi viene in mente qualcuno americano, mi viene in mente, a cui stare attenti, ma non faccio nomi. Comunque li riconoscete e li riconoscerete. Il Signore ci ha dato poi un modo di riconoscere. Però il nostro incoraggiamento di stamani, il nostro punto fermo, non è quello di imparare a riconoscere le false dottrine. Il punto fermo è quello di imparare a riconoscere la voce del Signore. Tutto il resto non va bene. Impariamo a riconoscere la voce del Signore. Quando riconosciamo la voce del pastore, il buon pastore, tutto il resto viene riconosciuto da sé. È la voce del Signore? No, allora non mi interessa. Questa è la voce del pastore? Sì, allora ok, mi interessa. È Dio che mi parla? Sì, allora mi interessa. No, questo non mi sembra Dio. Basta. Ma chi lo dice? Ma avrà ragione? No, non mi interessa. Non è da Dio? Io non lo ascolto nemmeno. Chiudo a prescindere. No, ma questo è uno che fa... È capitato di sentire un video, e poi chiudo, di una persona, un ragazzo, ben informato anche, e parla della porta dell'inferno. Non so se l'avete sentita rammentare. Questa porta dell'inferno che pare che sia... un problema, un disastro, i nostri governanti fanno entrare la porta dell'inferno qui a Roma, è un riti satanici, il governo, ma cosa? Informiamoci prima di parlare e di ascoltare certi video, informiamoci. Io ho ascoltato il video, poi questo va avanti e comincia a metterci l'esoterismo nel mezzo. Aspetta, prima inizi bene, forse bene, parlando delle cose di Dio, della porta dell'inferno, tutte queste cose, e poi dopo però ci metti, no, perché se le forze spirituali, roba esoterica, lì mi fermo. Non si va neanche avanti. Non mi interessa, perché stai mischiando il sacro col profano. Dio non prende gloria dai demoni. Tu sei un servo di Satana in questo caso, perché stai mischiando la verità con la menzogna. Cosa c'entra l'esoterismo con le cose di Dio? E la porta per l'inferno, per fare poi chiusura di quello che ho iniziato, era solo per farvi capire che magari abbocchiamo a certi discorsi con parole che ci ricordano la scrittura, ma poi deviano. E questa porta dell'inferno non è altro che per l'anniversario di Dante, era nel proposito dello Stato il fatto di dire: guardate quanto è brutto l'inferno, perché è una statua. È una statua, non è niente di che, mica devono passare alla porta, fare chissà che riti, non c'è niente. È una statua, tu la vai a vedere e tu dici: mamma mia, è brutto l'inferno. Ecco, allora occhio, non ci andate all'inferno, fate in modo di non andarci. Nell'intento di coloro che hanno portato qua questa statua c'è questo, c'è gli scritti, quindi ve li andate a leggere sui siti, quelli del governo, sul perché è stato fatto questo. Poi uno può dire: ma sarà vero, non sarà vero, il che c'è dietro? A me non interessa, conta le cose che vengono dette. Quello che c'è dietro è affare di chi fa le cose nell'ombra. La nostra responsabilità non è il cercare di capire cosa c'è dietro alle cose, la nostra responsabilità è cercare di capire che cosa c'è dietro le nostre azioni. Noi siamo responsabili del nostro, non degli altri. Io non sono responsabile nel non cadere nella truffa altrui. Io sono responsabile se in qualche modo sono io a truffare davanti a Dio. Se mi imbrogliano, non è responsabilità mia, Signore, ma hanno imbrogliato. Il problema è se te, sapendo le cose, non le vuoi, non vuoi partecipare a quelle cose lì che conosci, alla verità. Quindi attenzione a quello che ascoltiamo, a come lo ascoltiamo. rimaniamo fermi, impariamo a riconoscere la voce del Signore, le promesse di Dio, conosciamole, facciamole nostre. Il Signore non ci abbandona, il Signore non ci lascia, il Signore è con noi in questo anno. Sarà forse meglio di questo passato? Spero. Se sarà uguale o peggiore, non lo so, ma sicuramente una cosa so, il Signore non ci lascia. Il Signore non ci abbandona, il Signore ci ha portati fino qui, il 2021 è un ricordo, l'abbiamo superato, il 2022 può essere peggio, ma il Signore sarà con noi lo stesso. E come siamo arrivati qui, arriveremo a dove il Signore ci deve portare. Il Signore vi benedica in questo anno, Passiamo agli annunci. Questa settimana abbiamo il nostro incontro.